Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto, buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora i nostri contatti, vi ricordo la nostra mail 372@radiopopolare.it, vi ricordo anche che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. Sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute, in quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Tutte le istruzioni sono anche sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, di che cosa parliamo in questa puntata di 37.2?
Prima di passare in rassegna i temi che affronteremo, voglio ricordare che domani uscirà il 24esimo numero della mia newsletter Diritti in Salute, un numero importante perché compiamo un anno e quando siamo partiti non era detto che saremmo arrivati a questa tappa e pensiamo di andare ancora molto molto lontano. Io invito tutti quindi a iscriversi a Diritti in Salute sulla piattaforma Substack, oppure basta digitare Diritti in Salute Vittorio Agnoletto. L'iscrizione è gratuita e se vi iscrivete oggi riceverete gratuitamente, ovviamente, nella vostra casella email la newsletter di domani e potrete anche recuperare tutte quelle precedenti. Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, oppure andate sulla piattaforma Substack. Tanti temi in questo numero della newsletter, a cominciare dal 7 aprile, giornata mondiale della salute, parleremo di malattie croniche, interessi commerciali e di tanti tanti argomenti che adesso non anticipo, altrimenti non c'è più sorpresa. Veniamo invece ai temi di oggi. Inizieremo con un collegamento con lo sportello psicologico della Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Siamo alla vigilia dell'8 marzo e vorremmo affrontare questa giornata cercando di approfondire un aspetto specifico. Vi faremo poi ascoltare la testimonianza di una nostra ascoltatrice e le sue difficoltà di prenotazione col Centro Unico di Prenotazione, il famoso CUP. Parleremo poi del gioco d'azzardo, come sta cambiando la situazione e forse anche la legislazione. E infine torneremo a parlare, come abbiamo fatto nelle ultime puntate, di bambini e di adolescenti. Questa volta parliamo di affidi, adozione e continuità affettiva.
E allora cominciamo appunto con il primo argomento di oggi, la casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, CADMI, che hai poco fa citato, è il primo centro antiviolenza che è nato in Italia. Ha anche uno sportello psicologico che attiva dei percorsi sia individuali che di gruppo, seguendo appunto le esigenze delle donne che intraprendono dei percorsi di uscita dalla violenza. Con noi in collegamento abbiamo Ada Garofalo, che è psicologa di CADMI e per molti anni è stata anche referente delle case rifugio. Buongiorno Ada, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora, oggi sono qui per parlarvi un po' dell'area psicologica che c'è nel nostro centro antiviolenza. Noi siamo un gruppo di psicologhe, c'è un team di psicologhe, ognuna ha un proprio orientamento, ma condividiamo un approccio umanistico, narrativo, nel senso che affianchiamo le donne nella parte di elaborazione del trauma, dalla violenza, prima di tutto, prima ancora di riconoscimento della violenza subita. Partiamo molto, quindi facciamo molto un lavoro narrativo insieme alle donne. Alle volte le donne arrivano con un'aggressione, un episodio di violenza sessuale, quindi con una sola esperienza. Alle volte arrivano con una storia di 20 anni di violenza intrafamiliare, quindi i percorsi possono essere più o meno lunghi. Noi cerchiamo, e il nostro obiettivo è proprio quello di comprendere insieme alle donne quello che hanno vissuto iscrivendolo sempre dentro un contesto storico-culturale, quindi dando un nome al fenomeno che stanno vivendo e utilizzando la lettura culturale. Ecco, questo è qualcosa che sicuramente ci distingue. Quindi non facciamo diagnosi, non facciamo valutazioni sulle donne, noi le affianchiamo proprio nel processo di uscita e nell'elaborazione. Non etichettiamo le donne come dipendenti, non parliamo di dipendenza affettiva, cerchiamo di comprendere e comprendere insieme alle donne quali sono state le condizioni che le hanno portate in una situazione di violenza, e quindi anche lì la lettura e la lente culturale.
Ecco, questo approccio è un approccio, sì, diceva prima Elena, sia individuale che di gruppo. E sì, come avviene, sì, questo incontro? Sono incontri in presenza? Sono incontri sia in presenza che in collegamento via web? E com'è che si costruisce un gruppo? Cosa c'è? Un reciproco riconoscimento di avere tematiche simili? Siete voi che proponete alla donna che arriva di stare dentro un gruppo? Ecco, può spiegarci un po' queste dinamiche?
Certamente, allora i percorsi possono essere individuali e, come dicevo prima, più o meno lunghi a seconda della situazione che portano le donne. In alcuni casi facciamo dei percorsi online, questi casi sono quando le donne sono fuori regione, quando le donne sono in protezione, quindi quando non possono venire personalmente al centro, oppure quando appunto sono impossibilitate per motivi vari ed eventuali che vivono le donne in queste situazioni, per cui possiamo fare anche dei percorsi online e li facciamo. I percorsi di gruppo sono di due tipi: abbiamo sia un gruppo di automutuo aiuto, che è un gruppo aperto, ed è un gruppo con quelle caratteristiche del mutuo aiuto, quindi un gruppo di supporto in cui le donne accomunate dall'esperienza della violenza possono condividere delle strategie, delle esperienze rispetto alla loro storia e quello che hanno messo in campo. E questo è un gruppo che c'è una volta al mese, il sabato, ed è un gruppo aperto. Poi facciamo dei gruppi un paio di volte l'anno, io e un'altra collega, e sono dei gruppi chiusi, quindi che hanno un inizio e una fine, e si parte con un gruppo di donne, che di solito sono 10-12 donne, a cadenza settimanale, sono 10 incontri. Lì li chiamiamo gruppi di empowerment, quindi sono dei gruppi che partono dall'esperienza di violenza per arrivare a connotare questa esperienza come una possibile opportunità che è diventata per un cambiamento delle donne stesse, perché come ogni trauma, se lo si supera, se si ha la fortuna di essere vive, come sono le donne che arrivano da noi, può portare a un'opportunità di un cambiamento. Qual è il cambiamento? Essere più consapevoli di che cos'è la violenza, più consapevoli di sé, più sicure di sé, più attente. Quindi questo gruppo ha questo come obiettivo, per questo lo chiamiamo un gruppo di empowerment. L'accesso ai gruppi è sempre tramite il centro antiviolenza, ma prima di accedere ai gruppi facciamo sempre una prima parte individuale, proprio perché è importante prima fare un lavoro più dedicato e individuale prima di condividere con altre la propria esperienza.
Certo, ad Agarofalo ricordiamo tanto che c'è un sito di Cadmi a cui si può accedere per contattarvi. Una domanda che le vogliamo fare anche in qualità di psicologa, oltre che di persona che appunto opera il Cadmi: la violenza psicologica è un aspetto di cui a volte si parla poco, è un po' sottile, magari difficile da individuare. A chi ci sta ascoltando possiamo dare qualche idea dei segnali d'allarme che invece non bisogna sottovalutare e che potrebbero magari portare a un intervento anche di Cadmi, non dico risolutivo, però di sostegno?
Sì, dunque, la violenza psicologica la definiamo, no, un po' la violenza invisibile, no? Quella che non lascia segni, quindi quella che da fuori non si raccoglie. il libido lo raccogliamo, ma non raccogliamo sempre la violenza psicologica. Dentro la violenza psicologica ci sono tutti quei comportamenti che l'uomo agisce di controllo sulla donna, per cui anche la possessività, che non chiamiamo tendenzialmente gelosia, ma la chiamiamo proprio possessività, l'isolamento, trattare l'altra come un oggetto, no? Come qualcosa che è di tuo possesso e che puoi, e di cui puoi decidere e disporre. E quindi anche tutti quei comportamenti, non so, di svalutazione, di denigrazione, la manipolazione di cui spesso si sente tanto parlare, quindi tutti quei comportamenti che isolano la donna e la sottopongono al controllo dell'uomo maltrattante. La violenza psicologica è invisibile ma è molto dannosa, nel senso che poi porta la donna a dubitare di sé, porta la donna a essere incerta, insicura, a non essere più autonoma, autodeterminata, e quindi porta dei, diciamo, a livello psicologico sicuramente sul lungo periodo soprattutto delle grosse ferite che bisogna poi un po' nutrire, cicatrizzare, alleviare, certo. E dei pezzi poi da nutrire sicuramente.
Avrei ancora due domande per due brevi risposte. La prima è: le donne che arrivano da voi arrivano da qualunque ceto sociale e di qualunque età, oppure c'è un target più specifico? E la seconda domanda è: a fianco a voi c'è anche la possibilità collegata, intendo, di un percorso di aiuto e di supporto legale, oppure no?
Ok, allora, rispetto alla prima domanda, sì, noi confermiamo che è un fenomeno trasversale, nel senso che da noi arrivano donne di ogni dove e di ogni età. Stiamo riscontrando che arrivano adesso tante ragazze giovani, perché la violenza si palesa già dalle prime relazioni intime, da una parte, dall'altra le ragazze, le giovani donne sono più informate perché se ne parla di più, perché anche tramite social hanno tanti elementi, e quindi chiedono anche solo per parlare, per un confronto, per capire se quello che hanno vissuto può rientrare in una situazione di violenza. Per quanto riguarda l'area legale, sì, come abbiamo un'area psicologica, abbiamo un'area legale, offriamo delle consulenze gratuite alle donne che si rivolgono al centro, sia civili che penali, quindi abbiamo delle civiliste e delle penaliste che sono proprio specializzate sul maltrattamento e la violenza sulle donne.
Grazie. Grazie mille a Ada Garofalo, che è psicologa di CADMI, grazie per essere stata con noi.
Grazie,
arrivederci.
Grazie.
Arrivederci, a risentirci. Noi diamo i riferimenti di CADMI. CADMI.org è il sito internet di riferimento. La casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano si trova in via Piacenza 14, qui a Milano. www.372@radiopopolare.it è la nostra mail a cui ci scrivete per raccontarci anche quello che vi capita. E allora noi abbiamo in collegamento una nostra ascoltatrice per farvi ascoltare quello che è capitato a lei. Buongiorno Donatella.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi.
Allora,
che cosa le è accaduto?
Grazie a voi. Grazie per l'invito. Allora, la mia disavventura, diciamo, è stata al CUP dell'ospedale San Carlo. Mi sono recata lì per dovevo prenotare una prestazione, dovevo obbligatoriamente passare dal CUP di persona, Allora, per prima cosa ho provato a usare un servizio che è, diciamo, presentato sul sito dell'ospedale, che permetterebbe di prenotare l'ora di ricevimento al CUP. Quindi mi è stata mandata una mail, mi sono recata nell'ora prevista dalla mail e col mio ticket che mi era arrivato quindi a casa. Questo ticket non viene chiamato, chiedo agli sportelli, continua a non essere chiamato, insomma, per farla breve, dopo praticamente un'ora di attesa è stato chiamato un numero che era ben oltre il mio, ma il mio non era mai uscito proprio. L'impiegata allo sportello mi ha ricevuto lo stesso, quindi io non ho capito, questo servizio che si chiama Zero Code fondamentalmente non ha funzionato. L'aspetto che comunque mi ha colpito è che in questa lunga attesa il CUP continuava ad affollarsi in maniera crescente, c'erano moltissime persone, eravamo prima mattina sostanzialmente, tre soli sportelli aperti che non riuscivano assolutamente a smaltire il flusso, quindi molte persone in piedi con le situazioni più varie, anziani, donne incinte, persone che accompagnavano magari un disabile, insomma situazioni di vario genere, un nervosismo crescente da parte di tutti per le varie motivazioni, moltissime ad esempio, visita prenotata, dovevano fare l'accettazione, passavano io dico minuti, ma ripeto le mezz'ore in realtà, senza che venissero chiamati perché gli sportelli aperti erano troppo pochi e quindi l'orario della visita che veniva abbondantemente superato, una donna incinta, ho assistito, ero lì proprio accanto, che si è recata a un certo punto allo sportello dicendo: ma sono incinta, vistosamente incinta, dovrei avere la precedenza. E le viene detto: lei ha già in mano il biglietto che prevede la precedenza, ma ce ne sono molti altri prima di lei nella stessa situazione. Quindi con anche un'attenzione da parte ovviamente degli utenti, da parte del personale allo sportello, ecco questa la situazione. Per finire io ho scritto la giornata stessa, tornando a casa, diciamo, all'URP, mi è stato risposto che avevano preso in carico la mia segnalazione, che avevano chiesto spiegazioni, che mi avrebbero scritto e io poi non ho ricevuto più nessun tipo di comunicazione, anche per capire insomma questo malfunzionamento, se fosse qualcosa di episodico legato a un problema di quella giornata lì o comunque per segnalare questo tipo di situazione, e non ho più saputo nulla.
Nella mail che lei ci ha spedito racconta poi anche di una persona che aveva preso il bigliettino alle 7:30 e viene chiamato alle 10:03.
Esattamente, questo è stato l'altro aspetto. Chi prendeva il ticket per la prenotazione, ticket P, diciamo, c'era un biglietto appeso lì all'interno del CUP che avvisava: le prenotazioni saranno chiamate solo a partire dalle ore 9. Il primo biglietto con il codice P è uscito alle 10:03 ed era il P1. Ecco, per dare un'idea, in quel momento c'erano nella sala persone, io stessa avevo preso per precauzione un biglietto P alle 8:40 ed era il P19, c'era gente che aveva il P30, il P40, ovviamente subito mi hanno chiesto di dargli il P19 che io non a me non serviva più, insomma una situazione di caos totale. Quando è uscito alle 10:03 questo P1 c'è stato un applauso, ma chiaramente molto ironico, da parte degli utenti che erano presenti in quel momento nel CUP, quindi una situazione veramente inaccettabile.
Sì, perché il P sta per prenotazione e nessuno sapeva che la prenotazione non si può, non apre alle 7:30 ma alle 9, giusto? E c'è anche questo, quindi questo signore è arrivato alle 7:30, ha preso il suo codice ed è stato chiamato alle 10:03 e per di più c'era un cartello che diceva che per le prenotazioni si cominciava a chiamare alle 9, quindi chiamavano un'ora e mezza dopo l'apertura e poi invece hanno ritardato di un'ulteriore ora, quindi una cosa veramente vergognosa. Quanta gente ci sarà stata più o meno?
Ma io penso almeno una cinquantina di persone, dico la verità, io ho fotografato il monitor, mi sarebbe piaciuto fotografare, poi insomma per motivi di privacy non mi sembrava corretto, ma era veramente saturo, cioè tutti i posti a sedere erano occupati, abbastanza piccolo è l'ambiente, ma era strapieno.
Ecco, quindi... allora noi abbiamo scelto tra le tante mail che ci arrivano di fare a lei l'intervista, perché ha toccato un aspetto ulteriore rispetto alle liste d'attesa, e cioè intanto c'è un servizio zero code che viene pubblicizzato come il evita la coda, e perché dovrebbe dare una sorta di appuntamento, e questo servizio non viene minimamente rispettato. Poi perché ci sono gli sportelli quando uno si reca sul luogo, ma gli sportelli sono chiusi, cioè c'è uno, due, e nel momento di massimo funzionamento ce ne sono tre, gli altri rimangono chiusi. No? Poi c'è questa questione della lettera P per le prenotazioni che viene aperta ancora più tardi, e ci sembra proprio un modo irrispettoso di trattare la gente, cioè è come privarla di dignità, è come dire avete bisogno di qualcosa, è colpa vostra, state qui, soffrite, le regole non ci sono. Ecco, noi ovviamente... faremo ascoltare questa sua intervista all'ospedale San Carlo e chiameremo nella prossima puntata l'ospedale San Carlo a rispondere di questo funzionamento.
Mi sembra fondamentale. Io francamente ho pensato anche al disagio del personale che lavora al San Carlo, cioè il medico che vede arrivare il paziente che passa all'accettazione mezz'ora dopo, tre quarti d'ora dopo, non so, forse anche per loro diventa normale a un certo punto, però è così.
Sì, lei ha ragione, c'è un disagio del personale che sta allo sportello, perché poi la gente si nervosisce,
esatto.
No? Quindi
anche
i toni si alzano.
Sì, va adesso perché erano dietro un vetro, però c'erano persone,
esatto,
molto animose.
E poi c'è invece il problema del medico che è non lì, ma che è in un corridoio, in un altro piano, nel suo ambulatorio, che aspetta la persona che non arriva, si arrabbia quando la persona entra, la guarda come dire, ma insomma signora aveva l'appuntamento alle 9, perché è arrivata alle 10? Magari invece questa persona è arrivata alle 7:30 e poi ha fatto ore di attesa. E questo non va bene perché modifica tutto il rapporto tra il cittadino e il paziente. Allora noi faremo tesoro di questa sua testimonianza e, come abbiamo detto, chiederemo all'ospedale San Carlo di rispondere, di spiegare perché avviene questo.
Grazie mille Donatella per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci,
a risentirci. E allora... andiamo a cambiare argomento, parliamo di gioco d'azzardo, ne parliamo con Letizia Fattorini della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Firenze, a partire da un articolo a firma sua che è apparso su Salute Internazionale. L'articolo si intitolava Gambling, minaccia per la salute pubblica. Buongiorno Letizia, benvenuta.
Buongiorno, salve, grazie.
Allora, grazie di essere con noi. Sei un medico anche tu, giusto?
Sì, sono Perfetto. Un medico e mi sto specializzando in igiene e medicina preventiva.
Benissimo, e quindi come faccio con tutti i colleghi, tra di noi ci diamo del tu.
Perfetto.
Allora, prova un po' a riassumere perché il gambling, intanto spiegaci che cos'è, minaccia la salute pubblica.
Allora, il gambling sarebbe il gioco d'azzardo. In realtà il gioco d'azzardo è un gioco e di per sé la parola gioco ha quasi un intento ludico ricreativo e quindi non dovrebbe essere qualcosa di cui ci dovremmo occupare dal punto di vista sanitario. In realtà il gioco è d'azzardo e l'azzardo implica che un soggetto rischia il risultato di questo rischio, in cui continua, nonostante il rischio, continua a giocare, e il gioco non dipende di fatto dall'abilità del giocatore, ma piuttosto dalla sua fortuna. Quindi nel corso degli anni, soprattutto a partire dagli anni 80, l'American Psychiatric Association si è interessata al gioco d'azzardo come un disturbo e quindi una patologia, e la inserisce nel manuale diagnostico di disturbi mentali, definendolo proprio come gioco d'azzardo patologico. In realtà non inserisce tra i disturbi del controllo degli impulsi, quindi mette l'impulsività come il sintomo cardine di questa patologia, come ad esempio può esserlo per la cleptomania. Però in realtà, diciamo, il gioco d'azzardo ha un po' è un po' fumoso, e quindi c'è chi l'ha definito piuttosto come un appartenente alla categoria dei disturbi ossessivo compulsivi. Perché di fatto il soggetto si sente in disagio e mette, cerca di alleviare il disagio giocando, quindi di alleviare il suo sentimento di disagio e di ossessione continuando a giocare, nonostante si renda conto che questo disturbo, che questo il gioco possa comportare dei rischi. C'è invece chi ha poi nel corso degli anni l'ha definito una delle addiction, cioè di quelle dipendenze, come le dipendenze da sostanze, ma anche c'è la dipendenza da internet, le dipendenze da sesso, da lavoro, e quindi inquadrandolo più su questi aspetti. Di fatto questi tipi di questo tipo di patologia ha delle caratteristiche molto più simili alle dipendenze piuttosto che al disturbo ossessivo compulsivo.
Sì, come e mi permetto di dire che, come per le dipendenze, poi trascina nel disastro anche tutta la propria famiglia, perché quando le cose poi vanno male nel gioco d'azzardo, uno comincia a dover pagare per reggere, si riempie di debiti e via dicendo, questo altera completamente anche il rapporto all'interno della famiglia. Non sono rari i casi in cui cominciano a scomparire dei soldi, cominciano a scomparire gli oggetti di valore, cominciano ad aumentare dentro la dinamica familiare le bugie, e queste sono tutte caratteristiche, queste effettivamente, che fanno sempre più assomigliare questo tipo di dipendenza alla dipendenza dalle sostanze, no? Che sviluppano alcune volte comportamenti di questo tipo. Sei d'accordo, e sta aumentando o diminuendo oggi queste caratteristiche?
Allora, il problema è che queste caratteristiche stanno aumentando, e il problema è che anche l'abitudine al gioco d'azzardo sta aumentando anche soprattutto tra i giovani, e di fatto anche questa è una caratteristica simile alle dipendenze da sostanze, perché le fasce di età in cui più spesso si trovano soggetti con dipendenza da sostanze stupefacenti, ad esempio, sono giovani. E il problema è anche che spesso queste problematiche si sommano anche, soggetti dipendenti da sostanze sono anche dipendenti da gioco o viceversa, e spesso anche è più difficile, c'è una maggiore ospedalizzazione dei soggetti che presentano questi due tipi di condizioni sociali e cliniche rispetto a quelli che ne presentano solo una, ad esempio il tossicodipendente tra virgolette semplice.
Ecco, recentemente però c'è stata anche un'evoluzione, o si sta verificando un'evoluzione legislativa qua in Italia. Che cosa sta accadendo?
Sì. Allora, nonostante diciamo addirittura una commissione come la Lancet Public Health Commission nell'ottobre abbia parlato abbia fatto un report sul problema della ludopatia, cioè quasi contemporaneamente, probabilmente non volendo, nella legge di bilancio 2025 l'Italia ha diciamo cominciato a fare dei passi indietro verso quello che era una maggiore attenzione verso la problematica del gioco d'azzardo patologico. Di fatto con la legge di bilancio di quest'anno è stato introdotto un articolo, mi sembra il 66, dove viene abolito l'osservatorio per il monitoraggio del gioco d'azzardo. Si è preferito includerlo, fare un unico osservatorio di tutte le dipendenze, e questo comporta minori fondi, ma si parla di che il nuovo fondo per le dipendenze patologiche è 94 milioni di euro l'anno, per il gioco d'azzardo c'è un 35%, quindi rispetto alle risorse che venivano messe a disposizione prima ci sono 20 milioni in meno, e quindi c'è la possibilità di osservare, ma anche di fare dei provvedimenti contro il gioco d'azzardo patologico molto minore rispetto a quando c'era un osservatorio.
Ecco, e però non è finito tutto qua, no? Perché poi
non è finito qua.
Ecco, proviamo in sintesi a dire cosa sta ancora accadendo.
Sì, di fatto proprio oggi la Commissione Permanente del Senato ha deciso, cioè già c'era, nel governo se n'era parlato, ma è stato rivisto il divieto di pubblicità delle scommesse con vincita in denaro, nella sponsorizzazione dei giochi, quindi del gioco d'azzardo, che era stato vietato col decreto dignità nel 2018. Quindi diciamo il governo lo giustifica dicendo che di fatto questo decreto non ha portato dei benefici alla popolazione, perché invece con una diminuzione c'è stato un aumento del gioco d'azzardo, e quindi a questo punto meglio reintrodurlo, e i contributi che vengono dati dalle industrie del gambling verranno reinvestiti in opere che riguardano
cerchiamo di capire bene, perché la questione non è semplicissima. Cioè, che cosa è stato deciso? È stato deciso di dare uno stop al divieto di sponsorizzazione da parte delle aziende di scommesse, giusto?
Giusto.
È in questi termini. Ecco. Prego.
Prego, prego, no.
E queste aziende di scommesse possono sponsorizzare entrando con forza anche all'interno del mondo del calcio, più di quello, più della modalità con cui sono già fortemente entrata, giusto? C'è questo tipo di rapporto col mondo del calcio anche, giusto?
Col mondo del calcio e di lato anche con le scommesse sportive, che oggi sono tra i giochi d'azzardo, essendo prevalentemente online, quelle più frequenti soprattutto nella popolazione più giovanile.
Ecco, torniamo invece per chiudere al discorso più in generale. A livello globale, la situazione nel mondo occidentale è simile a quella italiana? C'è qualche indirizzo internazionale per affrontare questo tema? No, abbiamo ancora un minuto e mezzo, ma mi sembra una cosa importante.
Sì, c'è la Lancet Public Health Commission che ha fatto recentemente questo report, dove invita i governi, però i governi prevalentemente gli stati non ancora non recepiscono, questo anche gli stati industrializzati, ancora meno gli stati in cui non c'è una vera e propria regolamentazione.
Ecco, ma che indicazioni dà questa commissione?
La commissione, allora, dà l'indicazione che ogni stato dia un'efficace regolamentazione del gambling, facendo divieti, restrizioni all'accesso, alla promozione, cosa che invece qua non si sta facendo il contrario, ad esempio l'utente che vuole giocare online si deve prima registrare, deve depositare dei soldi per la scommessa, limitare il deposito della scommessa, poi cercare di tutelare i bambini e gli adolescenti, in realtà sarebbe vietato a minori di 18 anni, c'è sempre scritto, però soprattutto online spesso è anche difficile, ad esempio se un figlio si logga con le credenziali dei genitori, non ci sono vere e proprie restrizioni a livello
statale. Perfetto, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Letizia Fattorini della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università di Firenze. Grazie.
Arrivederci.
E andiamo a cambiare argomento in chiusura di 37.2. In questi giorni, l'avrete letto, si è parlato molto della notizia di un bambino che sarà separato dalla famiglia affidataria, una famiglia che avrebbe requisiti per un'adozione per essere adottato da un'altra famiglia. Andiamo a parlare allora di questi temi con Paolo Agnoletto, che è avvocato ed è genitore affidatario per più di 15 anni dalla fondazione avvenuta nel 2008, è stato presidente e da un anno è vicepresidente dell'associazione La Carovana Famiglie Accoglienti in Movimento. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, intanto dobbiamo chiarire che questo è un evento un po' particolare perché dall'altra parte del microfono Paolo Agnoletto è mio fratello, quindi ovviamente ci diamo del tu. Ci abbiamo pensato se mandarlo in onda lo stesso o no, abbiamo verificato che non c'era nessun conflitto di interesse perché stiamo parlando di un argomento che ha un interesse generale. E in questo caso Paolo, diciamo, è probabilmente una delle persone più preparate che da più tempo ha seguito questa vicenda e quindi abbiamo deciso di chiamarlo lo stesso in trasmissione. Allora Paolo, cominciamo dalla vostra esperienza familiare, perché voi prima di tutto siete stati una famiglia affidataria. Cosa è successo? Come è andata?
Sì, siamo stati una famiglia affidataria, io ho due figli e all'inizio degli anni 2000 abbiamo avuto in affido un bimbo piccolo, aveva 4 anni e è rimasto a casa nostra per circa 2 anni e mezzo. Questa è, se vogliamo, la normalità. L'affido ovviamente è un provvedimento temporaneo di tutela di un bambino che momentaneamente rimane o senza famiglia o comunque con una famiglia che ha determinate difficoltà. Il problema poi si è posto in fase di chiusura, nel senso che il Tribunale dei Minori a un certo momento decreta l'adottabilità di questo bambino e dei suoi due fratelli che contemporaneamente erano in affido in famiglie diverse con le quali noi ci vedevamo regolarmente per i compleanni, per i vari incontri che facevamo tra famiglie. Dicevo, il tribunale decreta l'adozione e decide che nel giro di 2 settimane i 3 bambini sarebbero usciti dalle 3 famiglie affidatarie. Noi abbiamo chiesto di lasciarli nelle famiglie affidatarie facendo un percorso di maggiore legame, di rapporti tra i 3 fratelli nell'attesa di trovare la famiglia adottiva, cioè di essere disponibili a questo accompagnamento da famiglia a famiglia. Il tribunale decreta e conferma che i bimbi devono uscire dalle nostre famiglie nel giro di 15 giorni. Ma soprattutto una volta che i bambini sono usciti e noi ci rendiamo conto che il tribunale non riesce a trovare nell'immediatezza una famiglia adottiva, ovviamente non è facile trovare una famiglia adottiva che da un giorno all'altro adotta 3 bimbi relativamente piccoli, cioè erano tra i 7 e i 10 anni, 2 erano gemelli di 10-11 anni e quello che il bimbo che era da noi al momento dell'uscita dalla famiglia aveva 7 anni. E il tribunale, allora presieduto dalla dottoressa Pomodoro, prende un provvedimento che sostanzialmente pone il divieto di qualsiasi relazione, ma anche di qualsiasi comunicazione e informazione rispetto al bambino tra la famiglia, tra le tre famiglie affidatarie e i tre bambini.
E i bambini dove sono finiti? Perché non c'era una famiglia adottiva disponibile in quel momento, quindi ve li hanno portati via, dove sono finiti?
Allora il giudice onorario competente diceva che avrebbe trovato velocemente una famiglia adottiva. La storia è andata diversamente come si poteva prevedere e i tre bambini sono andati di nuovo in comunità, erano in comunità prima di venire da noi, sono tornati in un'altra comunità, ci hanno messo 2 anni a trovare la famiglia adottiva, i bimbi hanno girato 3 altre comunità in attesa di trovare la famiglia adottiva, della quale noi nulla ovviamente sappiamo, ma ci sembra di aver capito che effettivamente poi siano stati adottati e che l'adozione è andata per fortuna e possiamo solo essere contenti di questo, è andata a buon fine con una famiglia che li ha accolti tutti e tre in modo definitivo.
Ecco, però quando sono stati nelle comunità a voi è stato impedito di avere qualunque contatto, quindi sottratti alle famiglie affidatarie senza una famiglia adottiva disponibile, tutti e tre portati via delle famiglie affidatarie, rimasti in comunità per un paio d'anni, hanno girato diverse comunità e avendo rotto i rapporti affettivi con voi, che non potevate vederli senza aver costruito un altro rapporto affettivo con la famiglia adottiva. Dopo però situazioni di questo tipo, che purtroppo non erano isolate come decisione del Tribunale di Milano, ci sono state però anche degli importanti pronunciamenti, no? Sia a livello europeo che italiano.
Esatto, diciamo di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, sono passati circa 20 anni da allora, c'è stata in mezzo una nota sentenza del 2010 della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nota con nome Moretti, che è la parte ricorrente, che era una storia simile, anche se la problematica lì era di un bimbo che passava in adozione, la famiglia affidataria si era resa disponibile dopo che era rimasta a casa loro il bimbo per 2 anni a diventare famiglia adottiva. Le teorie di allora, rispecchiate anche nella decisione nostra, erano invece delle interruzioni totali dei rapporti con le famiglie precedenti, naturali, affidatarie che fossero, nel momento in cui si passava alla famiglia adottiva, per cui sebbene era una famiglia che aveva i requisiti per diventare adottiva, non viene presa in considerazione la famiglia affidataria e viene decretata l'adozione con un'altra famiglia. Lì ci sono stati un po' di ricorsi in Italia, uno è andato in un modo, poi è andato in un altro in appello, il bimbo comunque esce dalla famiglia affidataria e passa alla famiglia adottiva, la famiglia affidataria Moretti ricorrono appunto alla CEDU, che alla fine gli dà ragione, nel senso che ritiene immotivata la decisione del Tribunale dei Minori italiano di respingere la domanda di adozione formulata dalla famiglia affidataria e viene riconosciuta la violazione del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il bimbo non ritornerà, giusto per cronaca, nella famiglia affidataria, perché ormai anche la Corte Europea dice che non c'è più possibilità di farlo rientrare, sarebbe stato un trauma ulteriore per quel bambino, c'è una condanna al risarcimento. Ma perché cito questa sentenza? Non tanto per il fatto specifico, perché questa sentenza ha posto un problema di tipo pedagogico e quindi poi anche giuridico, che è quello che viene definito come continuità affettiva dei minori in affido. Cioè, una volta, teorie da me non condivise, ma comunque teorie pedagogiche sostenevano sostanzialmente che un bambino, per potersi riattaccare o attaccare a un nuovo adulto, che fosse la famiglia naturale perché c'era un rientro nella famiglia naturale o forse fosse la nuova famiglia adottiva, bisognava garantire al bambino un periodo di decantazione affettiva o addirittura terra bruciata, nel nostro caso l'aveva definito il giudice, cioè come se un bambino fosse un foglio dove si cancellano le sue relazioni affettive precedenti, perché così si attaccherà meglio ai nuovi adulti che gli si propone. dentro in questa teoria c'era anche il discorso che affide e adozione erano due scatole del tutto diverse, che in parte lo sono, ovviamente hanno requisiti diversi, ma nel momento in cui veniva dichiarata l'adottabilità, automaticamente la famiglia affidataria doveva uscire di scena. Dicevo, perché questo corso poi di dibattito culturale e giuridico è stato fondamentale, perché ha portato nel 2015 a una legge fondamentale che proprio ha come titolo il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. È la legge 173 del 2015 che è andata a modificare la legge base sull'affido e sull'adozione in Italia, che è la legge 184 dell'83.
Quindi in sostanza si sostiene che il bambino ha diritto a mantenere i suoi rapporti affettivi, che questo è positivo per il bambino, che quindi anche in caso di adozione presso un'altra famiglia può tenere rapporti con la famiglia affidataria gestiti insieme alla famiglia adottiva, sì, e quindi la famiglia affidataria non deve scomparire, giusto? Mi pare che si stabilisca questo come punto sì. fondamentale, e che se poi la famiglia affidataria è disponibile ad adottarlo deve essere presa immediatamente in considerazione, giusto?
Esatto, il concetto diciamo pedagogico è il riconoscimento di un diritto fondamentale, l'importanza fondamentale di un bambino di mantenere una continuità nelle sue relazioni affettive familiari, no? Cioè anche il bambino che è nella situazione più problematica, la sua vita affettiva e relazionale non è fatta da tanti segmenti uno staccato dall'altro, è fatto da una linea che può essere retta, curva, spezzata eccetera, ma che ha una sua continuità, e questa continuità affettiva va garantita perché è riconosciuto come un suo diritto fondamentale, no? Questo che cosa vuol dire? Poi la legge poi lo specifica, cioè da una parte dice, leggo testualmente, che se durante un periodo di affidamento il minore è dichiarato adottabile, perché i genitori spariscono del tutto, perché il tribunale valuta che non è possibile recuperare la potestà genitoriale dei genitori naturali, insomma per vari motivi viene dichiarata l'adottabilità di un bambino che è rimasto per un periodo prolungato in affidamento e la famiglia affidataria chiede di poterla adottare lei, il tribunale per i minorenni nel decidere l'adozione tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Questo vuol dire, e bisogna essere chiari su questo, che la famiglia affidataria non ha un diritto assoluto di diventare adottiva, non ha un diritto di precedenza, cioè l'affido e l'adozione sono due cose diverse, peraltro richiedono anche caratteristiche e condizioni familiari diverse per poter essere adottivi o per poter essere affidatari, in caso lo vediamo, ma che il giudice nella valutazione che deve fare, a differenza di prima, quindi viene proprio ribaltato il punto di vista, deve in primo istanza valutare i legami affettivi significativi e il rapporto stabile e duraturo che il minore ha costruito con la famiglia affidataria durante l'affido. No, quindi sostanzialmente lascia intendere che se la famiglia affidataria è disponibile ad adottare, c'è un rapporto significativo, questo va salvaguardato, salvo controindicazioni per il supremo interesse del minore. I casi possono essere vari e diversi, ci può essere un problema anche di segretezza e di tutela nel caso la famiglia naturale è oppositiva rispetto all'adozione, se conosce già la famiglia affidataria potrebbe, e vivono non so, nella stessa zona, potrebbe esserci delle problematiche a dare in adozione.
Certo, però questo è il principio che viene stabilito, che ci pare un principio importante. Noi nelle ultime puntate stiamo affrontando un po' la tematica dell'adolescenza dei bambini e quindi questo ci sembra importante, e noi ci auguriamo che i tribunali, al di là delle singole vicende sulle quali non entriamo, ne tengano conto, a cominciare anche dal Tribunale di Milano.
Grazie mille, grazie a Paolo Agnoletto, che è avvocato e vicepresidente dell'associazione La Carovana Famiglie Accoglienti in Movimento. Grazie.
Grazie.
Arrivederci, ciao.
E noi abbiamo finito, Vittorio, ci ritroviamo venerdì prossimo con una nuova puntata di 37.2. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Nioretto.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going
to
by her crime,
by her crime,
by her crime.